Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Biografia morale di un cane, di Edmondo Berselli. Terza puntata, l'universo morale di Liu. Sicché spesso ci interroghiamo sulle cose ultime, sull'anima, gli odori e l'animalità, e la domanda è sempre la stessa. Alla fine, la Liu è buona o è una carogna? Possiede una impalpabile inclinazione al bene, oppure incarna un puro orientamento istintuale senza valori? Da parte mia propendo di filato, non tanto per una specie di neutralità morale, quanto per una incoercibile carrognieria, iscritta direttamente nei cromosomi. Dico questo perché, tra l'altro, non mi piacciono i cani idealizzati. Non mi va giù il Canis Angelicus. E se si tratta invece di bestie un po' nature, selvatiche quando occorre, è meglio.
Ting 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 tang, questa è la canzone che ci manca. Ting 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 tang, questa è la canzone che non stanca. L'ho scritta proprio per te, questa canzone d'amore, questa canzone d'amore, mare mare sì. Ti pare bello se no, questo motivo che fa? Che fa per te, Marin, 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 sì.
A me piace quando la nostra bestiaccia fa il cane, dimostrando di possedere il peccato originale del cane, l'immoralità oscena del cane, per esempio, si getta a terra e solleva la zampa per farsi grattare la pancia, o si gratta vigorosamente un orecchio con la zampa posteriore, oppure sbadiglia con l'apertura smisurata delle fauci e un soddisfatto mugolio finale. Nonché, quando si lecca il di dietro e la patata con tutta la compunta professionalità di una femmina adulta, senza i pudori eburnei delle vergini cucce. Queste sono soddisfazioni.
Maria Maria, I love you. Oh, funiculi, funicula.
Ma nello stesso tempo ci si rende conto che nel rapporto con gli umani era tutto vero ciò che raccontavano Beppe Preti e la Rosita, e cioè che alla lunga il Labrador matura un atteggiamento caratteriale prioritario, il cui scopo principale consiste nello schema, compiacere il padrone. Tutto ciò dipende da una quantità di fattori in gioco e di variabili esistenziali, a cominciare dall'età e dalla maturità di carattere. Argomento scottante, su cui non esiste la minima sintonia di pensiero. Volete un consiglio serio in materia sui tempi, le stagioni, i cicli di crescita, la formazione del carattere? Non chiedetevi mai, e non chiedetelo mai a nessuno, quando il vostro cane raggiungerà l'età della ragione. Vi diranno 2 anni, 2 e mezzo, 3. Numeri a caso. Sono tutte favole, estenuate indicazioni che affondano nella mitologia. Il cane matura quando gli pare.
Mm.
E da parte sua il cane se ne frega. Immaginate semplicemente un periodo lunghissimo in cui la Liu è zuccona, testarda, ostinata, cocciuta. È uno successivo in cui queste caratteristiche si attenuano, senza mai scomparire del tutto, e i manuali cominciano a parlare con libresco ottimismo di un cane equilibrato e socievole, salvo ricadute in cui succede anche di divertirsi a ritrovarla, lei che ormai dovrebbe essere così grande ed equilibrata, assurda e istintuale come la più scema delle cucciole. Ma d'altronde, se un cane non fa il cane, e che cane è? Che carattere avrà se non scappa all'impazzata per rincorrere un vecchio bastardone di 19 anni, un Matusalemme che per lo spavento si arrovescia per strada pancia all'aria, pronto a immolarsi non solo simbolicamente di fronte a quella belva nera apparsa sopra di lui all'improvviso con la ferocia di un cavaliere medievale, che in realtà vuole solo prenderlo a colpi di naso e frugargli il vecchio, adusato pisello, alla ricerca del tempo perduto? Se non fugge per i prati, anche di prima mattina a caccia di ossi e carcasse, che sarà un'impresa a straparle via tra smorfie e urla di ribrezzo, molla queste schifezze, molla, molla il topo morto, brutta, deficiente. Se non si getta in caduta libera a precipizio folle giù per l'erta del bosco perché ha usurato la traccia di un capriolo, che ce ne facciamo del cane? E da riporto, per giunta, tanto più che un paio di volte li incrociamo davvero i caprioli. E un pomeriggio, perfino un camoscio imponente, lassù, poco più in alto, verso le conifere, che urlava quasi con un fischio di gola, stanato da lei a collo alto e a testa imperiosa, proprio come una furibonda dea della caccia, irata con l'intero regno dei camosci e degli stambecchi e di tutti gli ungulati superiori e inferiori, perissodattili e imperissodattili. L'abbiamo anche varata in acqua, in un civilissimo bagno animalista di Rimini, ed è stata un'esperienza istruttiva per noi, cioè per il nostro apprendimento. La tenevamo per prudenza al guinzaglio, memori che, secondo un trucido racconto di Alberto Melloni, la prima volta in acqua in un laghetto dell'Appennino reggiano, per la brillante Clicquot, il varo si era risolto quasi in un annegamento.
Splash! Aiuto!
Alla faccia della naturale acquaticità del Labrador e delle sue decantatissime zampe palmate. Sicché, davanti al Grand Hotel prediletto da Fellini, in una mattina da Amarcord, ci si divertiva a vedere il suo imbarazzo, quasi il timore, il petto che si sollevava di sospetti ansiosi di fronte all'ondina che arrivava verso la battigia, cioè quella striscia di spiaggia che in un celebre discorso del giugno 1943 Mussolini portò a gloria sempiterna, indicando l'atteggiamento strategico da tenere contro gli alleati in procinto di sbarcare in Sicilia.
Verranno congelati su quella linea che i marinai chiamano del bagnasciuga.
Non pesa un tiro, da troppo tempo non passa di qua. Voglio saltare sul treno.
Ma va là, pataca, il bagnasciuga. Vai a raccontarlo agli americani. Per forza, poi. Lo sanno tutti che sono stati romagnoli a fare i danni peggiori alla patria. Due tipi pelati, con gli occhi strabuzzati e sbruffoni. Uno, quello di Predapio, ha rovinato la nazione. L'altro, quello di Fusignano, per fortuna si è limitato a scassare la nazionale. Qualche passo più avanti, con l'acqua che appena si alza, finalmente le zampe non toccano più, restano sollevate e cominciano allora a muoversi dopo un istante di sorpresa nel classico nuoto dei cani. E via allora, follemente fino a un pallone colorato, fino a una boa, che sembra una palla a spicchi, fino a ogni traguardo possibile, marino e celeste insieme, un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più, sì, niente di più. E allora qui viene il momento di affrontare il problema etico, ossia se il cane, nel suo sistema panico e mitico-magico e nelle sue percezioni semplici e ramificate, possegga idee di valore, abbia conoscenza o vaga percezione di norme morali, segua linee ascendenti di virtù, sia guidato dal vettore di un suo karma che lo porterà a interi cicli di reincarnazioni, ovvero se non sia invece immerso fino al collo in un gorgo di oscure sensazioni e meccanismi vitali ferini affogati nella cieca oscurità di una natura priva di qualsiasi finalità.
Il tuo cervello non pesa un chilo, da troppo tempo non passa di qua. Voglio saltare sul treno quando l'amore arriva in città.
Arriva in città.
Il tuo cervello non muove il chilo, da troppo tempo c'è in casa nessuno. Voglio saltare sul treno quando
Orbene, confesserò, io non credo nel Buddha, non in Siddhartha, non credo in templi e colonne da costruire e abbattere 9 volte per la volontà del tuo maestro, non credo in universi olistici dove tutto interagisce con tutto e dove la vita di una scimmia babbiona può avere un legame con la salvezza dell'umanità, e penso inoltre che gli scrittori tedeschi come Hermann Hesse, che si sono dedicati all'ultraumano e all'ineffabile, abbiano recato seri danni a intere generazioni che si sono fatte idee precarie sulla spiritualità New Age, consumando fin troppi incensi e candele. Con tutto il mio buon cuore così spalancato alla bellezza del non umano e con una certa simpatia anche per gli umani stessi, almeno nei momenti di buon umore, appartengo alla categoria degli scettici totali. Come antidoto alla bontà, mi torna sempre in mente ciò che disse il grande regista Fritz Lang, autore di un film totalitario e agghiacciante come Metropolis. Il fatto è che per comodità abbiamo chiamato buoni i cattivi e cattivi i molto cattivi. Tutti i problemi nascono qui. Del resto, anch'io faccio l'equilibrista sul crinale dello scetticismo, benché sia affezionato a una nozione moderata della trascendenza. Mi auguro davvero che avesse ragione l'amletico Papa Montini quando diceva che alla destra del Padre, nel giorno del giudizio, rivedremo nella gloria di Dio i nostri animali. Ci sarebbe soltanto da intendersi su quel possessivo «nostri», parola ermeneuticamente fortissima e ambigua. Nostri perché appartenevano alle nostre case, alle nostre famiglie, alla nostra comunità. nostri perché hanno accompagnato la specie umana con la loro domesticità mansueta, rallegrando la vita di tanti di noi, nelle caverne come nelle più losche trattorie e nelle più eleganti magioni. Nostri perché ci sarebbe forse un principio di convivenza implicito nella creazione, di cui siamo tutti partecipi, ognuno con differenti scintille di divinità, con anime dotate di sfumature diverse, ma forse intrise di una sostanza non dissimile? Ai, quanta metafisica, quali ipotesi indimostrabili! Nel caso di Liu, animale effettuale e non animale teologico, sono convinto che, al pari di tutti i suoi simili, non possegga la minima traccia di un senso morale. Ignora sovranamente che cosa sia la colpa. In lei non c'è nessuna bilancia di giustizia cosmica fra pensieri e azioni, fra concetti, gesti e conseguenze. Tutto ciò che fa è dovuto al suo completo egocentrismo, alla radicale volontà colonizzatrice e ricattatoria di approfittare delle debolezze altrui, al piacere di rubarti un bocconcino di pollo, alla possibilità di far cadere dalla tavola due etti di prosciutto di San Daniele, della premiata salumeria Giusti di Via Farini, centro di Modena, di fronte al Palazzo Ducale, vecchia e insuperabile boutique del gusto cittadino, e farli fuori, in pochi istanti, carta compresa, in una esaltante e furibonda strage alimentare. Dov'è Liu?
E dov'è finito il prosciutto? Lo sa lei dov'è finito?
Guarda le quattro leccate collose e umide con cui ha concluso il festino, con gli occhi che si girano all'intorno, colpevoli e innocenti insieme, ma tutto sommato ridenti, come succede alle belve soddisfatte. Nella casa monzese dei coniugi preti, di fianco alla spalletta dell'ambro, la gentile e timida ombra riuscì a far fuori 21 cotolette fritte che aspettavano di essere passate in umido, secondo la pesantissima ricetta della tradizione modenese, proprio alla vecchia maniera geminiana, e ne risparmiò la miseria di 3, soltanto perché erano finite nascoste sotto il coperchio. Stette sdraiata sulla pancia per 3 giorni con un'espressione di sofferenza allo stomaco che non riusciva a nascondere un brillio di bestiale gratificazione negli occhi, inevitabilmente intorpiditi da una digestione complessa fino alla mostruosità. Poi si rialzò, si stirò a lungo e cominciò a cercare qualcosa da bere. Subito dopo, qualcosa da mangiare. The sky is blue.